A YouTube ci mette un po' a partire ogni tanto, eh? Okay. Siate pronti a rendere conto della speranza che è in voi a chi vi chiede spiegazioni. Prima Pietro 3,15. È da un po' di volte che uso questo passo per portare avanti le nostre riflessioni. Lo Spirito Santo ha ispirato Pietro a scrivere, a dirci che nelle nostre vite dovrebbe essere evidente una speranza tale da stupire, incuriosire chi ci conosce. Ora, non si tratta di una speranza per forza condivisa e neanche apprezzata, ma comunque notata. I momenti difficili della vita, che ci sono sempre, spesso, sono un ottimo banco di prova per le nostre speranze, mostrano ciò che veramente conta per noi e che lo vogliamo meno si vede. Prendo a prestito un tweet di Tim Keller, che tra l'altro sta combattendo un tumore al pancreas, preghiamo per lui. Tim Keller dice: l'opposto della gioia non è la tristezza, ma la mancanza di speranza. Ed è per questo, aggiungo io, che è così importante sapere dove posta la nostra speranza. Pietro, nel scrivere questo passo, dà per scontato che noi abbiamo relazioni con chi non conosce Cristo, che la nostra vita sia visibile anche a chi appunto non condivide la nostra fede. Se così non fosse, non ci sarebbe chi ci chiede spiegazioni. E con vita visibile non intendo postare sui social ogni nostro respiro o riempire le chat di amici e famiglia con ogni boccone che mangiamo, quello è dare fastidio, ma intendo avere relazioni vere, genuine, dove ci mostriamo per quelli che siamo anche a chi non condivide ancora la nostra fede. Vivendo in questo modo, testimoniando del Vangelo, rendiamo quindi visibile ciò che non può essere visto. Perché la grazia di Dio per noi, il suo costante perdono, il suo amore incondizionato, lo Spirito Santo in noi non sono in realtà visibili. Però gli effetti che hanno in noi sono visibili. Questo, secondo Pietro, appunto, è uno dei modi che Dio ha pensato per darci la possibilità di spiegare il Vangelo. Voglio sottolineare il concetto: il nostro compito è vivere e proclamare il Vangelo. Una volta che il Vangelo è proclamato e predicato, può generare rifiuto o accettazione, o dopo molte volte che è rifiutato, accettazione. Ma questo non dipende da noi, è un problema dell'individuo con Dio. Noi siamo chiamati a essere fedeli testimoni con le nostre debolezze, ma non ci illudiamo. Se la nostra testimonianza produce frutto, non è perché siamo bravi noi, ma perché è grande Dio. E non pensiamo neanche che la migliore, se fosse possibile, cosa che non lo è, comunque se fosse possibile, la perfetta testimonianza non produce per forza frutto, perché è sempre opera di Cristo, di Dio che salva, non noi. Noi testimoniamo, Dio salva. E per poter attrarre le persone al Vangelo, mostrare la nostra speranza, è anche utile affrontare i concetti centrali, i valori fondanti della cultura in cui siamo e cercare di rispondere ad essi. In questa società in cui viviamo, estremamente secolarizzata, estremamente individualista, i punti di riferimento sono diventati ben pochi. Una verità assoluta è che non ci sono verità assolute, ecco già questo qui è un ossimoro, e specie in campo morale e etico non ci devono essere assoluti. Un'altra è che ognuno deve essere libero di fare quello che vuole. Ora, la libertà è certamente un valore importante. Gesù stesso dice di essere venuto per renderci liberi. Va solo capito cosa vuol dire essere liberi. E la scorsa volta abbiamo visto insieme che il cristianesimo, quello vero, quello che si basa sulla scrittura, quello che è riassunto dai cinque sola della riforma, è una fede di libertà, prima di tutto libertà dal peccato. A volte ci viene detto che il cristianesimo è una fede centrata su un Dio noioso che vuole toglierci il bello della vita, ci vuole schiacciare col senso di colpa. Abbiamo visto che non è così. Il nostro Signore vicino a noi ci chiama a una vita di santità, ma ci ama comunque in ogni momento. E quando cadiamo nel peccato, anche gravemente, Cristo continua a ripeterci: non va bene quello che hai fatto, io ho pagato, andiamo avanti. Quindi siamo liberi dal senso di colpa, perché siamo perdonati per grazia. E oggi vorrei riflettere con voi su come Gesù sia l'esempio perfetto di libertà e di come seguire il suo esempio. Gesù dice in Giovanni 8,36, se il Figlio vi farà liberi, Gesù dice, se io vi faccio liberi, sarete veramente liberi. Io vorrei partire da un passo conosciuto per analizzare questa libertà. Giovanni 13, Gesù che lava i piedi ai discepoli. Al versetto 1 leggiamo che Gesù sapeva che era arrivato per lui l'ora di morire, di entrare al Padre, e sottolinea, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Al versetto 2 Giovanni tiene a sottolineare che Satana aveva già messo in cuore a Giuda di tradire Gesù. Fatte queste premesse, arriviamo al versetto 3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato ogni cosa nelle mani e che era venuto da Dio e che a Dio se ne tornava, si mise a lavare i piedi sui discepoli. Beh, io ho riassunto. Si mise a lavare i piedi dei discepoli anche a Giuda. Gesù era consapevole che Dio gli aveva dato tutto nelle mani, sapeva di essere figlio di Dio, sapeva da dove veniva, dove stava andando, e questo gli ha permesso di amare i suoi discepoli e servirli, quindi servire e amare anche noi, fino alla fine. E colpisce come Giovanni sottolinei questa consapevolezza di Gesù qui, non in un altro posto, poco prima che Gesù facesse quello che è uno degli atti più umili che ha fatto. Ovviamente le caratteristiche divine di Gesù sono rimaste costanti, non è che cambiavano. Dio non ha voluto che fosse sottolineata questa sua consapevolezza quando, per esempio, entra in Gerusalemme trionfante. No, quando è lì pronto a lavare i piedi. Ed è forte questo contrasto. Gesù sapeva benissimo di essere Dio incarnato, sapeva di avere un'autorità divina, ma si china e lava i piedi ai discepoli, incluso Giuda. Gesù, conoscendo la sua posizione divina, sapendo chi era, era completamente libero di fare ciò che voleva. Non aveva nessuna costrizione, a parte le limitazioni umane che si erano imposte incarnandosi, non aveva nessun impedimento. E cosa fa Dio incarnato completamente libero? Serve. Gesù era perfettamente libero di lavare i piedi ai suoi discepoli, anche a Giuda che avrebbe tradito, a Pietro che avrebbe rinnegato, a tutti gli altri che sarebbero scappati. Giovanni evidenzia che l'obiettivo finale di Gesù non era la croce, perché lui andava al Padre. L'obiettivo non era la morte e la risurrezione, ma era il Padre. Croce e risurrezione sono tappe fondamentali per l'opera di salvezza, centrali, ma lo scopo ultimo di Cristo era il Padre. E ricordiamolo, lo scopo ultimo di Cristo non siamo noi. Gesù è venuto, prima di tutto, per servire il Padre, a fare la sua volontà, e quindi amare noi, servire noi e salvarci. Ma era Dio Padre il suo obiettivo finale. Questo per noi è di grande esempio. Seconda Corinzi 4:17. Paolo dice, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché? Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Ebrei 12:1. Anche noi dunque, perché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea e rende perfetta la nostra fede. Gesù che per la gioia che gli è posta dinanzi sopportò la croce, dispensò l'infamia ed è seduto alla destra del trono di Dio. Avere lo sguardo fisso su Gesù, concentrato sulle cose che non si vedono, quelle eterne. Cosa vuol dire? Che cosa ha a che fare con la nostra libertà? E torniamo a Giovanni 13, a Gesù che lava i piedi, vedendo come seguire il suo esempio. Ci viene detto che Gesù sapeva che veniva dal Padre. E noi sappiamo da dove veniamo, ci dobbiamo ricordare. Noi non veniamo dal Padre. Dalla nascita siamo nemici di Dio. Ed è per questo che Gesù dice, in Matteo 11:28, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Non affaticati e oppressi perché voi lavorate troppo o perché le persone cattive vi opprimono. Affaticati e oppressi per la vostra vita vissuta in ribellione contro Dio. Venite a me e io vi darò riposo. E senza questo passo, senza porre la nostra fede in Gesù, non andiamo da nessuna parte. Anzi no, andiamo all'inferno. Se so da dove vengo, dalle tenebre, dalla malvagità, che comunque c'è ancora in me, So che sono stato graziato, sono grato a Dio prima di tutto. Colossesi 1,13 ci ricorda che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E questo è da dove vengo, dalle tenebre, trasportato per grazia, per l'opera di Cristo, nel regno del suo figlio. Ed è qui che si basa la nostra gioia, la nostra speranza. Per grazia di Dio ho capito come stanno le cose veramente. Ho capito che ciò che è importante è ciò che non si vede. E quindi ho posto la mia fede in Cristo. E attenzione, Colossesi 2,10 dice che in Cristo abbiamo tutto pienamente. Ovviamente io vedo che ho tutto pienamente in Cristo, se e solo se ho lo sguardo fissato sulle cose che non si vedono. Perché se guardo le cose che si vedono, non ho tutto, ovviamente. Non sono Elon Musk, non ho tutto. Gesù sapeva da dove veniva e sapeva che stava tornando al Padre. Io so l'obiettivo finale, me lo devo ricordare. Non è questa vita, non è l'oggi, è l'eterno. E io credo che oggi, nel 2021, tra lockdown, pandemia, regioni colorati, mandati esplorativi, cioè in questa settimana non si capiva più niente cosa succedeva in questo paese, non faccio commenti che sarebbero positivi, però contagi che salgono, contagi che scendono, l'unica cosa che sappiamo è che non sappiamo. Non sappiamo cosa capiterà fra 10 giorni. L'unica certezza è l'incertezza. E in mezzo a questa incertezza abbiamo grande bisogno che il nostro di sapere concentrarci sul nostro obiettivo eterno. Non ho intenzione di esprimere nessun giudizio sull'operato dell'autorità, dico semplicemente che questo momento, per ovvie ragioni, è talmente incerto che non sappiamo neanche cosa possiamo fare fra 8 giorni. Speriamo che siamo gialli, ma non lo sappiamo. E quindi siamo costretti a vivere alla giornata praticamente. Una volta si diceva, senti, chiami gli amici, tra 2 settimane ci vediamo. E chi lo sa, tu sei in un'altra regione, sono qua, chi può dirlo? Ora, noi italiani siamo i maestri di essere flessibili, ci adattiamo tutto, ma siamo andati ben oltre forse la nostra capacità di adattamento. E quindi se uniamo questa incertezza che ci impedisce di programmare cosa faremo da qui a 10 giorni, a una cultura che si concentra sull'oggi e il domani, sì, il domani, sull'oggi e basta, e che devo dire, devo stare bene ad ogni costo? Uniamo queste due cose e vediamo che tutto quanto ci fa dimenticare che il nostro obiettivo è eterno. Ci diventa sempre più difficile concentrarci su quello che non si vede. Noi discepoli di Cristo abbiamo una speranza che è una certezza, solo che a volte ce la dimentichiamo, storditi dal rumore del mondo in cui siamo immersi. Paolo ci dice in Colossesi 3,2, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Perché? Perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È lì la nostra vita. Noi siamo già seduti nei luoghi celesti. Altrove Paolo dice, se speriamo in Cristo solo per questa vita, siamo i più miseri degli uomini. Meglio non conoscere Cristo che conoscerlo e non ricordarsi delle cose eterne. E questo ci ricorda appunto chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. E se non ci fermiamo a ragionare secondo il pensiero di Dio, se non ci nutriamo della verità, rischiamo che ciò che in realtà è temporaneo diventi per noi definitivo. E viviamo per quello, solo per quello. Ora, ci sono un sacco di cose buone, temporanee, che siamo chiamati a goderne, assolutamente. Il lavoro, gli hobby, la cultura, la famiglia, gli affetti, la salute, gli animali domestici, l'arte, tutto Dio ci ha donato e dobbiamo goderne. Se sono doni di Dio, ovvio, ringraziamolo. Ma se dimentichiamo che sono temporanee, viviamo solo per quelli. E quelle cose lì, temporanee, anche buone, diventano la nostra speranza e il nostro principale motivo di gioia. E siccome sono cose temporanee, prima o poi finiranno. E quando finiscono, crolla il nostro mondo. E quindi con la paura di perdere, viviamo e dedichiamo le nostre vite, le nostre poche risorse, a mantenere queste cose temporanee. Facciamo un esempio banale. Nei rari momenti, rarissimi momenti in cui mi viene in mente di lavare la macchina, cosa faccio? Guardo le previsioni, l'app delle previsioni del meteo e dico, beh, da qui a una settimana piove, che senso ha lavare la macchina? Perché piove fra una settimana. Oppure quando ero molto più giovane, qualche decennio fa, dicevo, ma che senso ha farsi il letto? Tanto stasera lo disfo di nuovo. Non penso di essere l'unico che lo dice. In altre parole, sappiamo tutti che non ha senso dedicare troppe energie e tempo in ciò che comunque dura poco. E farsi letto tutti i giorni comunque è importante per altri motivi. Lo sappiamo, è evidente a chiunque. Non ha senso trascurare ciò che dura, nel nostro caso ciò che è eterno, per dedicare poche risorse solo a quello che non dura. È ovvio. Il problema è che spesso ce ne dimentichiamo e dobbiamo quindi fermarci, per grazia di Dio lui ci ricorda cosa è eterno. E quindi vuol dire smettere di guardare me, smettere di vivere per me, smettere di mettere al centro me. Smetto di guardarmi l'ombelico e alzo gli occhi e guardo Cristo. Se alzo lo sguardo sulle cose di lassù, se mi concentro su Gesù, affronto le stesse situazioni di tutti gli altri. Non è che diventiamo di colpo zona bianca, no, rimaniamo qui in Italia oggi. Ma la prospettiva è diversa. La prospettiva del Vangelo cambia tutto e si vede. E ripetiamolo, il problema è che troppo spesso ci facciamo fregare, dimentichiamo la verità, non stiamo attaccati a Dio, trascuriamo la sua parola e ci troviamo a rincorrere questa vita, dedicando tutto noi stessi all'oggi, forse al domani, incastrati nelle giuste occupazioni di tutti i giorni, che sono giuste, ma solo in quelle, come se fosse tutto qui. E questo non può fare altro che renderci costantemente insoddisfatti. In Romani 8,19 Paolo dice che addirittura la creazione non vede l'ora che arrivi Cristo. E anche noi dovremmo vivere con questa aspettativa. Cosa conta non è l'oggi? Viviamo oggi con i piedi per terra, sì, ma sapendo che cosa conta, il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. E questa è libertà. Ovvio, ripetiamolo, non guasta mai. La prima libertà è essere liberi dal peccato. E Cristo è la prima cosa che fa in noi. E lo può fare solo Lui. Solo Lui può salvarci. Ma noi dopo, col suo aiuto, possiamo continuare a vivere questa vera libertà. Se ciò che conta è eterno, se so già che il mio posto con Dio è assicurato in Cristo, allora sono libero. Guardiamo Gesù. Gesù era libero di servire chi non se lo meritava. Gesù non aveva avuto paura di servire in maniera umile. Voi non sapete chi sono io. No, non lo sapevano, ma lui sì. Ha servito chi non se lo meritava, in maniera umile. Gesù ha servito e continua a servire noi che non ce lo meritiamo. Se ho in mente le cose che non si vedono, so che in ogni essere umano c'è l'immagine di Dio. E quando servo un essere umano, servo prima di tutto l'immagine di Dio che è in lui. E siamo tutti uguali. Siamo liberi come Gesù di essere umili. Gesù è stato l'uomo che ha camminato su questa terra più tutto, ma è stato anche il più umile e ha servito umilmente, perché la nostra umiltà onora Dio e il nostro onore non è in noi stessi, in Dio. Se noi serviamo Dio con umiltà, Lui ci onora. Gesù ci rende liberi di servire con umiltà, anche con sacrificio, senza sentirci umiliati, senza essere feriti dall'eventuale ingratitudine, perché le cose eterne sono il servizio che rendo a Dio e le mie opere prima di tutto onorano Dio, non me. Prima Pietro 2,12: comportatevi bene in mezzo a chi non conosce Cristo, perché quando parlano male di voi poi vedono le vostre buone opere, cosa fanno? Danno gloria a Dio, non a voi. Siamo liberi come Gesù di fare il bene a chi non ci dirà neanche grazie. Perché lo scopo non è grazie, per quanto faccia bene, e sia giusto ringraziare, ma lo scopo è Dio. Essere grati di ciò che gli altri fanno per noi è importante ed è giusto, diciamolo pure. Ma Gesù ha servito anche chi non l'ha mai ringraziato. E come cambierebbero le mie relazioni se non mi aspettassi un grazie per tutto? Educo, cerco di educare me stesso a ringraziare, ma non me l'aspetto. Gesù ha guarito 10 lebbrosi. Uno solo ha ringraziato, un tasso di gratitudine del 10%, abbastanza basso. E io sono convinto che nel nostro servizio che Dio ci chiama a fare, siamo stati ringraziati ben più del 10% delle volte, ben più di Gesù. Dio si prende cura di noi in maniera perfetta, ci riempie di benedizioni che spesso neanche vediamo e molto spesso ci lamentiamo perché pensiamo che ci manchi qualcosa di importante. Noi siamo i primi ingrati. E riceviamo molto di più da Dio di quello che noi diamo agli altri. Gesù moltiplica il pane e i pesci per 5.000 uomini e non si sanno quante fossero le donne e i bambini. Quanti di questi poi erano a Gerusalemme a dire crocifiggi Gesù e libera Barabba? Ma Gesù l'ha fatto lo stesso e lo sapeva. Avere lo sguardo fisso sulle cose che non si vedono mi prepara ad una grande verità della vita, o anzi ovvietà. Servire Cristo vuol dire servire o amare e amare chi secondo noi non se lo merita e nella migliore delle ipotesi risponde al nostro servizio con indifferenza se non ostilità. È normale questa risposta, è normale per quei cuori e quelle menti che non sono stati rigenerati da Cristo. E noi spesso ci aspettiamo, quando serviamo Dio, compiamo qualche opera buona, ci aspettiamo che la risposta sia sempre entusiasta, che bravo che sei. Per carità, per grazia di Dio succede. Ma ci sarà anche chi approfitterà di noi. Sì, va bene, lo so, ma dov'è il problema? Quanti hanno approfittato di Gesù quando era in vita? Se non ho lo sguardo fisso sul mio obiettivo finale, se non mi ricordo che non vivo per essere amato qui, ma per servire il Padre che mi ha già amato, se mi dimentico che a Lui sono destinato, allora mi arrabbio. Dico che non ne vale la pena, mollo tutto, perché la gente non mi ringrazia, perché non ho un ritorno immediato. A volte per grazia ce l'abbiamo, sì, ma quella è anche quella grazia di Dio per noi. C'è un'enorme libertà nel servire e amare chi, da un punto di vista umano, non lo merita. Chi non risponde a questo amore in maniera positiva e chi ne approfitta. Gesù amò i suoi e li amò fino alla fine, Giuda incluso. Parentesi veloce, affronteremo l'argomento negli studi biblici che stiamo organizzando. I figli di Dio, coloro che sono stati rigenerati dallo Spirito Santo, dovrebbero essere noti anche per la loro gratitudine, uno verso l'altro, verso Dio e verso gli altri. Quindi non sempre ci riusciamo nei modi migliori, ma diciamolo che noi, figli di Dio, dovremmo essere quelli che mostrano gratitudine. Quindi sì, non ci aspettiamo gratitudine per gli altri, ma non ci aspettiamo di ricevere grossa gratitudine. Non lo facciamo per quello, il nostro servizio, ma dovremmo essere pronti a ringraziarci l'un l'altro. Perché questo, la gratitudine, è un frutto dello Spirito Santo. Chiusa parentesi. Nel libro dei Proverbi c'è un forte contrasto, che percorre tutto quanto il libro, fra lo stolto e il saggio. Tra chi si comporta in maniera stupida e chi vive in maniera saggia. Essendo stato scritto molti secoli prima che Gesù nascesse, il libro dei Proverbi non fa espliciti riferimenti a Cristo, chiaramente, ma vediamo che Gesù è l'esempio dell'uomo saggio. Un commentatore ha definito lo stolto come colui che vive concentrato su se stesso, che non ha problemi a usare gli altri per il proprio tornaconto, che dice meglio io che loro. In qualche modo lo stolto dice il mio bene vale più di quello che degli altri. Il saggio e intelligente invece è colui che è pronto a rinunciare a se stesso per gli altri ed è esattamente quello che Gesù ha fatto. Perché sapeva il suo valore, sapeva da dove veniva, sapeva dove stava andando e la sua gioia era nel Padre. Ripetiamolo sempre, lo scopo di Cristo non è servire noi, ma servire il Padre e di conseguenza servire noi. Stando alla Bibbia, avere quindi in mente cosa è eterno e cosa non lo è, ci rende saggi e ci fa vivere in maniera saggia. Sapere per cosa vivo cambia per come servo. Ora, chi come me è stato chiamato da Dio a un servizio più pubblico, in mezzo alla gente, davanti alla gente, è un servizio che ti espone, a maggior ragione quando sei in mezzo ai ragazzi, quindi chi ha questo servizio corre il rischio di voler piacere alla gente. Perché piacere alla gente solletica il nostro ego. Diciamo che i predicatori hanno molto problemi con l'ego, almeno, così mi dicono. Ed è per questo che dobbiamo ricordarci che Gesù non aveva come scopo piacere alle persone, ma piacere a Dio. E per me rimane importante il motto di un nostro fratello austriaco del XVIII secolo. Predica il Vangelo, io aggiungo, servi Dio e gli altri, predica, servi, muori e sii dimenticato. Perché cosa conta non è che gli uomini si ricordino di me, ma cosa conta è che ciò che faccio, per grazia di Dio, ha un respiro eterno. Servi Dio tutta la vita, muori e poco importa cosa ricordano di te gli uomini, perché il tuo nome è scritto nel libro della vita, quello che conta. Luca 10:20, gli apostoli sono stati mandati, i discepoli sono stati mandati, hanno fatto grandi cose, erano contentissimi, tornano e dicono Gesù che bello, abbiamo fatto questo, questo. Gesù dice, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti. Bella questa cosa qua. Questa non è la vostra gioia. Non trovate gioia nei successi che Dio vi concede, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Anche il successo che Dio mi concede è temporaneo. Cosa conta che il mio nome è nei cieli? Ecco cosa conta veramente. Perché non sempre abbiamo successo. Viviamo in un mondo che è ostile a Dio. E quindi anche a noi. Sapere da dove vengo e dove vado ha conseguenze col mio peccato. 1 Pietro 2,11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini, come chissà che non vive per l'oggi ma per l'eternità. Quindi, sapete questa cosa qua? Vi esorto ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, in italiano contro il peccato. Cosa dice Ebrei 12,1? Deponiamo il peccato e fissiamo lo sguardo su Cristo, perché il peccato mi impedisce di fissare lo sguardo su Cristo, ma quando fisso lo sguardo su Cristo, abbandono il mio peccato. E si innesta questo circolo virtuoso, per grazia di Dio. Cristo è l'autore della nostra fede. Cristo è l'autore della nostra santificazione. Guardiamo a Lui. Se so che cosa conta, non è qui e non è l'oggi, ho un altro rapporto con il mio peccato. Perché se non ho in mente l'eternità, allora vale la pena vale vivere come dice Paolo, citando Isaia. 1 Corinzi 15,32. Se soltanto per fini umani ho lottato contro le belve, con le belve a Efeso, che utile ne ho? Se i morti non resuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Vero. Se non c'è vita eterna, se non c'è eternità, ma godiamoci la vita, tanto non conta nient'altro. Ma visto che la vita non finisce con la morte, allora vivo per onorare chi mi ha dato la vita eterna. Quindi so che il mio vero nemico è il mio peccato, da cui Cristo mi ha liberato, ma questo peccato mi può ancora impedire di vivere appieno questa libertà. Il problema della libertà non sono i limiti che Dio ci pone, il problema della libertà è il mio peccato. Siamo chiamati a vivere in santità, dire non al peccato, odiare il nostro peccato e guardare Cristo è la chiave per vivere in questo modo. E parliamoci chiaro, il problema è che il peccato è bello, non buono, ma bello. Il peccato, in modo diverso per ognuno, soddisfa la nostra carne, quello che sia in noi, la nostra natura. E per questo ci piace nell'immediato. Ora, non sto dicendo che nel peccato ci sia qualcosa di buono, il peccato è intrinsecamente malvagio, sbagliato, ma ci attira. E a volte dire no costa, ma costa molto meno se mi ricordo l'obiettivo della mia vita, non vivo per oggi. Vivo qui oggi sì, in questo mondo sì, ho compiuto il mio dovere sì, ma so che l'obiettivo finale è l'eternità. Avere lo sguardo fisso su Cristo, ne abbiamo già parlato, ci rende liberi dalla paura, delle difficoltà e dalla paura della sofferenza. Di certo non andiamo a cercarci i problemi o la sofferenza, ma non ne abbiamo paura. Pietro parla di una leggera e momentanea afflizione. I termini leggeri e momentanei non sono assoluti. Non è che dice, se noi pensiamo a Dio, allora sicuramente avremo poco male e durerà poco. Dice, se pensiamo all'eternità, qualsiasi cosa è leggero e momentaneo, confronta quello che ci aspetta. Che siano 30 secondi di sofferenza o 30 anni, che Dio ce ne scampi, comunque sia, è poco confronto all'eternità di gioia. E nel frattempo, mentre siamo qui, che soffriamo infedeltà, accumuliamo un tesoro di grazia. Cosa vuol dire? Non lo so praticamente, ma sembra una cosa veramente bella, se ho in mente le cose che non si vedono. Siamo anche liberi da un altro dogma della nostra cultura, è quello che siamo liberi dalla costante ricerca di appagamento, di gioia, a qualunque costo e con qualunque compromesso. Perché so che la gioia vera è dietro l'angolo. Se non ce l'ho ora, sta arrivando dietro l'angolo. Manca solo un po', ancora un po', qualche anno e poi ci saremo. La gioia che ha permesso a Gesù di sopportare la croce, di spezzare la tortura, permette a noi di sopportare questa vita. Cerca la tua gioia nell'Eterno. E in pratica, se Dio mi chiede di fare qualcosa che non mi diverte, che mi scoccia, che non mi entusiasma, che ne so, facciamo un esempio, lavare i piatti tutti i giorni, studiare, Alzarmi di notte perché i bambini piangono? Rinunciare a del tempo libero per mille ragioni? Molto spesso sono delle scocciature, secondo il nostro punto di vista. Se Dio mi chiede di portare la mascherina tutto il giorno, e anche cose più serie, non è una tragedia, perché tanto so che questo problema è temporaneo, e dietro l'angolo manca poco, che siano 10, 20, 30 anni, non lo so, che Dio ci, la vita che Dio ci dà, ma sappiamo che c'è un obiettivo più grande, la gioia finale, lì. Avere lo sguardo fisso su Gesù e sull'eternità ha quindi immense conseguenze. Definisce lo scopo delle mie relazioni, servire, non essere servito. Definisce la priorità del mio tempo, mi spinge a studiare la Bibbia, a pregare. Se so che il mio obiettivo è eterno, cambia come gestisco il mio denaro, come spendo. Proverbi ci ricorda che il saggio vive anteponendo il bene proprio, il bene degli altri al proprio, come Gesù. Il saggio, come Gesù, è generoso, proprio come i proverbi, come Gesù. E dovremmo crederci per primo, più spesso, che obiettivo eterno ha quello che sto facendo. Ora, può anche avere un obiettivo eterno farsi un sonnellino, perché se sono stanco schizzo male. Anche quello ha senso, capite? Ma un obiettivo è onorare Dio. Ora, spero di averlo spiegato bene. C'è un obiettivo eterno anche nell'andare a portare fuori la spazzatura tutti i giorni, se lo faccio con il giusto spirito. C'è un obiettivo eterno che forse non vedo subito, non è evidente, nel cambiare pannolini, nel fare un lavoro ripetitivo noioso, che forse nessuno apprezza. Ma anche il solo semplice fatto di farlo seriamente, con impegno e riconoscenza a Dio, ha un obiettivo eterno. Ci sono però attività in cui lo scopo eterno è più evidente. Pregare per gli altri. Pregare per gli altri ha un grosso impatto. Studiare la Bibbia, perché più la conosco, più sono immerso nella verità e meno vivo nella bugia. Servire, incoraggiare, annunciare il Vangelo. Avere chiaro che c'è un'eternità cambia come vedo gli altri. Se penso a ciò che non si vede, mi rendo conto che intorno a me le persone saranno pur vive, ma sono morte spiritualmente e hanno bisogno di un Redentore. Se non ho in mente l'eternità, mi dimentico di questo. Mi dimentico che le persone hanno bisogno di Cristo. E magari mi do qualche consiglio morale, che va benissimo, giusto, ma mi fermo lì. No, non basta. Il nostro compito è annunciare il Vangelo a coloro che sono sotto il giudizio di Dio e pregare per loro. Perché c'è un'eternità, c'è. Dio ci ha liberati dalla schiavitù del peccato per renderci liberi di annunciare il suo Vangelo. Dio ci ha riconciliati col Padre perché predicassimo la riconciliazione. Inoltre, avendo la giusta prospettiva, so che se annuncio il Vangelo in vario modo, la reazione prima è negativa, per forza. Se va bene, indifferenza, se no ostilità. Ma non mi preoccupo, perché quello che conta è seminare la parola di Dio e Lui farà quello che deve fare con la sua parola. Che Dio ci aiuti a vivere oggi con i piedi per terra, portando avanti i nostri doveri, grandi o piccoli che siano, più o meno appaganti, ricordando sempre la libertà che ci dà sapere che qui siamo solo di passaggio. Che Dio ci aiuti a ricordarci il nostro destino eterno, ma anche di coloro che continuano a vivere senza un Salvatore. Amen.